Qui Radio Maria. Trasmettiamo il programma La tua parola mi fa vivere, a cura di padre Giacomo Perego.
Cari ascoltatori, ben ritrovati ai nostri microfoni per continuare il nostro percorso all'interno dello stupendo Vangelo di Marco. Siamo arrivati insieme nella lettura al capitolo 6 di questo Vangelo e come vedrete il brano che ascolteremo oggi neanche a farlo apposta, quasi provvidenzialmente ci aiuta a meditare ulteriormente sul grande mistero dell'incarnazione. Il brano infatti che farà da sfondo a questa nostra trasmissione sarà proprio quello della moltiplicazione dei pani, che vedremo nel Vangelo di Marco ha un ruolo molto importante. Prima di leggere e di commentare il testo vorrei richiamare alcuni obiettivi che sono sempre legati a queste nostre conversazioni. Il primo obiettivo è quello di leggere il testo scoprendone i tesori nascosti, i tesori che a volte passano dalla ricchezza di una sola parola, che si cela dietro una sola parola. Un altro obiettivo è quello di far incontrare il testo di Marco con la nostra vita, per notare come queste parole non siano solo chiuse nelle pagine delle nostre Bibbie, dei nostri Vangeli, ma siano parole che devono scorrere e prendere parte nella nostra vita. Ecco, invoco fin dall'inizio di questa nostra trasmissione la protezione di Maria, ma soprattutto l'assistenza di quello spirito che rende la parola viva, al di là dei limiti di chi l'ascolta e di chi la commenta. Nel mio percorso vorrei stasera partire riprendendo gli ultimi versetti che abbiamo ascoltato e commentato la volta scorsa. Riprendere in altre parole il testo dal versetto 30 del capitolo 6. Quindi iniziamo ascoltando i versetti da 30 a 34 del capitolo 6 di Marco. In quel tempo gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto e quello che avevano insegnato. Ed egli disse loro: «Venite in disparte, voi soli, in un luogo deserto, e riposatevi un po'». Erano infatti molti quelli che andavano e venivano e non avevano neanche il tempo di mangiare. Allora andarono con la barca verso un luogo deserto, in disparte. Molti però li videro partire e capirono, e da tutte le città corsero là a piedi e li precedettero. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla. Ebbe compassione di loro perché erano come pecore che non hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte cose. Ecco, questo è il brano introduttivo su cui vorrei avviare la nostra conversazione. Qualche parola sul contesto. Se ricordate bene, il contesto che abbiamo commentato la volta scorsa presentava il momento in cui Giovanni Battista veniva martirizzato. Gesù aveva inviato i suoi in missione e mentre i suoi erano in missione ci ha raccontato come era finita la parabola di vita di Giovanni Battista. Per il capriccio di una donna e della sua figlioletta, Giovanni Battista si ritrova senza diritto di parola e viene ammazzato, decapitato in una prigione, nel contesto della festa di compleanno di Erode Antipa. Subito dopo, ecco gli apostoli che tornano dalla loro esperienza missionaria. Quello che fanno appena tornano dalla loro esperienza missionaria è di riferire a Gesù tutto quello che hanno fatto e che hanno insegnato. C'è un elemento curioso in questa descrizione. Marco sembra quasi sottolineare in modo ironico che la premura dei discepoli è quella di riferire a Gesù prima quello che hanno fatto e poi quello che hanno insegnato. In altre parole, sono talmente coinvolti dal fatto che la loro azione ha prodotto miracoli, guarigioni, che sono tutti tesi a raccontare a Gesù il successo del loro annuncio. In questo contesto Gesù li invita a ritirarsi in disparte, proprio perché la folla continua ad essere numerosa. Anche in questo dettaglio noi riusciamo a cogliere una sfumatura all'interno della narrazione. Gli apostoli sono partiti in missione, hanno operato guarigioni, riferiscono quello che hanno fatto, ma quello che hanno fatto non ha ancora risolto la questione di fondo. Se tanta gente continua ad andare e venire e loro non hanno più nemmeno il tempo per mangiare, ciò vuol dire che le cose non sono andate proprio bene. In altre parole, gli apostoli non hanno ancora risposto alle esigenze profonde della folla. Sempre dal dettaglio ci viene detto che una volta che scendono dalla barca, loro partono per cercare di ritirarsi in disparte, ma una volta che scendono dalla barca si ritrovano di nuovo non un posto isolato e deserto, ma si ritrovano con una grande folla. E qua è molto interessante, lo notavamo anche la volta scorsa, l'atteggiamento che caratterizza Gesù. L'atteggiamento che caratterizza Gesù che è scandito da alcune espressioni. Gesù prima di tutto vide la folla, quindi c'è questo sguardo che si posa su una folla bisognosa, sulla necessità della gente. Non si limita a vedere, ma ebbe compassione di loro. Il suo modo di guardare diventa un coinvolgersi nelle loro necessità. Gesù non sta come un maestro all'esterno di coloro a cui insegna, ma si pone in gioco con loro. Addirittura riesce a cogliere qual è il bisogno di questa folla, li definisce come pecore che non hanno pastore, un'espressione profetica che ricorre nei testi dell'Antico Testamento per individuare una situazione in cui le guide religiose e le guide politiche di Israele non svolgono la loro funzione. Quindi Gesù riconosce che nonostante abbia inviato avanti a sé i suoi apostoli, Israele è ancora come pecora che non ha pastore, che non ha una reale guida. E poi l'Evangelista aggiunge che Gesù si mise a insegnare loro molte cose, vale a dire dopo essersi stato dopo essersi messo in gioco, così possiamo dire, con l'insegnamento, Gesù dedica anche del tempo, si lascia toccare non solo dalla compassione ma anche dal tempo da dedicare a loro. Allora ci troviamo da un lato con la missione degli apostoli, che hanno fatto e insegnato molte cose, dall'altra ci troviamo con la missione di Gesù, che non fa e non dice espressamente, non mette avanti a sé il fare e il dire, ma mette come primo elemento, come prima pietra del suo ministero, quello del coinvolgimento pieno di sé. Un coinvolgimento degli occhi, il vedere la folla, un coinvolgimento del cuore, prova compassione per loro, un coinvolgimento del tempo, si mise a insegnare loro molte cose. Ecco, ho voluto riprendere questa cornice perché ci è necessaria per ascoltare e comprendere i versetti successivi, che sono quelli centrali per la conversazione di oggi. Allora ascoltiamo anche questi versetti che si estendono dal versetto 35 al versetto 44 del Vangelo di Marco. Siamo sempre al capitolo 6. Essendosi già fatto tardi, i suoi discepoli gli si avvicinarono dicendo: «Il posto è isolato ed è già tardi, congedali, perché andando nei casolari e nei villaggi qui attorno possano comprarsi qualcosa da mangiare». Egli però rispose: voi stessi date loro da mangiare. Replicarono: vuoi che andiamo noi a comprare 200 denari di pane per dar loro da mangiare? Disse loro: quanti pani avete? Andate a vedere. Dopo aver verificato, risposero: 5 e 2 pesci. Ordinò loro di farli adagiare tutti come a gruppi di commensali sull'erba verde. Ed essi si sedettero, formando come delle aiuole a gruppi di 100 e di 50. Presi i 5 pani e i 2 pesci, levò gli occhi al cielo, pronunciò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai suoi discepoli perché li distribuissero. Anche i 2 pesci li divise fra tutti. Tutti mangiarono e furono sazi. Rimasero 12 ceste piene di avanzi anche dei pesci. Quanti si erano nutriti dei pani erano 5.000 uomini. Ecco, in questo racconto straordinario ci viene proprio presentato cosa succede dopo che Gesù ha avuto questo coinvolgimento nei bisogni della folla. Prima di tutto alcune sottolineature legate alla terminologia utilizzata. Se voi notate, a un certo punto i discepoli intervengono nei confronti di Gesù, invitando Gesù a congedare la folla. Le nostre traduzioni normalmente rendono questo testo con congedali oppure rimandali. Però il verbo che viene utilizzato da Marco è un verbo abbastanza forte. Il verbo che viene utilizzato da Marco è un verbo che ricorre in altri momenti della narrazione neotestamentaria per indicare il verbo del divorzio. In altre parole, gli apostoli si presentano a Gesù per dire di cacciare via la gente, perché oramai il sole sta per calare e quindi bisogna prendere le dovute distanze. Gesù parla in un modo che è troppo coinvolto. Secondo loro ci vuole un giusto spirito di distacco per tenere presente anche i bisogni della folla. Quindi vi invito già a porre attenzione su questo verbo, congedali, perché attorno a questo verbo poi faremo una riflessione, quella della diversità del modo in cui si comportano gli apostoli e del modo in cui si comporta Gesù. Un altro elemento su cui è bene fare alcune considerazioni è il numero che viene utilizzato, cioè quando Gesù dice ai suoi discepoli di andare a verificare quanti pani hanno, la risposta è molto semplice, gli viene detto 5 pani e 2 pesci. Ora, attorno a questi 2 numeri, i padri della Chiesa hanno fatto diverse riflessioni, anche di natura simbolica. Alcuni ritengono che in quei 5 pani niente ci sia d'altro se non il richiamo ai primi 5 libri della Torah. I primi 5 libri della Torah, vale a dire i libri che per noi costituiscono il Pentateuco, Genesi, Esodo, Levitico e Numeri e Deuteronomio, sono rappresentati, secondo alcuni padri della Chiesa in questo testo, come il pane che viene dato ai cercatori di Dio. Il Dio ebreo aveva a disposizione per scoprire chi era Dio questi 5 pani e i 2 pesci nient'altro sarebbero che un rimando alle 2 tavole della legge che indicavano la via per camminare secondo le indicazioni date da Dio. Ora, i discepoli dicono di avere a disposizione solo questi elementi, in altre parole hanno a disposizione quello che la tradizione del Dio ebreo ha messo loro a disposizione. Gesù dice: bene, questi 5 pani e 2 pesci bastano per saziare tutti gli altri. Si tratta di una lettura ovviamente simbolica che parte da questi dati numerici che sembrano secondari per noi, ma che ci fa già capire come per i padri della Chiesa l'Antico Testamento, qui identificato dai primi 5 libri della Torah, dai primi 5 libri delle scritture ebraiche e anche dalle 2 tavole della legge, quindi dai cosiddetti 10 comandamenti, quelli che noi chiamiamo così, sono essenziali per cogliere anche l'insegnamento di Gesù. Ecco, al di là di queste due sottolineature, veniamo adesso ad alcuni insegnamenti che possono emergere dal brano. Allora, il primo insegnamento, vi dicevo prima, ci porta a mettere in evidenza la differenza tra il coinvolgimento di Gesù e l'atteggiamento dei dodici. I dodici entrano in scena con un vero e proprio distacco emotivo. Alla partecipazione viscerale di Gesù fa da contrasto un distacco viscerale dei discepoli. Là dove Gesù si lascia raggiungere dalla folla, investendo tempo, energie, i dodici cosa fanno? Guardano il sole che va calando e, accostandosi al Maestro, avanzano una proposta che sa di disarmante: congedali, perché andando nei casolari e nei villaggi intorno possano comprarsi qualcosa da mangiare. Perché questa proposta è disarmante? Prima di tutto perché propone una separazione tra Gesù e la folla. E noi sappiamo quanto nel Vangelo di Marco l'identità del discepolo sia lo stare con Gesù. Ora, proprio coloro che dovrebbero capire che per avere una direzione nella vita bisogna stare con il Maestro, si presentano con una proposta di separazione: congedati da loro, utilizzando un verbo che di per sé è ambiguo ed eccessivamente forte, come facevamo notare prima. Secondo, i discepoli non si rendono conto che questa gente non ha come priorità quella di mangiare il pane fisico, anche se ovviamente è una necessità per quella folla. Ma in questo momento, proprio perché sono pecore senza pastore, hanno bisogno di una guida. I discepoli sono tornati raccontando quello che hanno fatto e quello che hanno insegnato, ma nel loro racconto mancava una cosa: non si sono resi conto che Israele, il popolo, era come un gregge senza pastore. Non basta fare tante cose, non basta insegnare le cose nel modo migliore. Bisogna prendere coscienza che a volte le persone che ci stanno accanto, vicino, che fanno parte delle nostre comunità, delle nostre congregazioni, delle nostre realtà pastorali, sono come delle pecore senza pastore, e allora prenderle a cuore. Quante volte noi come pastori, come sacerdoti, veniamo un po' criticati perché diamo delle risposte prima ancora che la gente ci faccia delle domande, senza lasciarci mettere in discussione dalle reali domande della gente. Quindi quello che qua l'Evangelista mette in evidenza è che questi dodici non hanno capito le reali domande del popolo. E quindi si presentano a Gesù dicendo: questi hanno bisogno di pane, lasciali andare, mentre la folla ha bisogno di un punto di riferimento, di colui che si identifica come la via, la verità e la vita. E poi c'è un terzo elemento negativo nella proposta dei dodici. I dodici, oltre a dire congedali, oltre a dire mandali a cercare da mangiare, propongono possano comprarsi qualcosa, come se i bisogni della folla possano essere riempiti non da Gesù ma da altri attraverso un processo commerciale, un processo di acquisto. Io compro qualcosa, lo metto a disposizione di quella folla e sazio la sua fame. No, le cose profonde non si possono colmare grazie ad un processo di acquisto, vado a comprare da altri, c'è bisogno di un'esperienza, e questa esperienza avviene attraverso l'incontro con Gesù. È interessante notare come Gesù reagisce a questa proposta, perché Gesù reagisce a questa proposta dicendo, egli rispose loro: voi stessi date loro da mangiare. In altre parole, nel momento in cui i discepoli entrano in scena per delegare ad altri i villaggi vicini il pane con cui nutrire questa folla, Gesù dice: no, le cose non vanno così, non bisogna delegare altri, ai bisogni di questa folla dobbiamo rispondere noi voi stessi dovete dare loro da mangiare. Cioè, inviti i discepoli a mettersi in un'altra ottica, che non è quella di un lavoro a tempo determinato, dove dopo le 8 ore di lavoro uno timbra il cartellino e se ne torna a casa sua. Il discepolo di Gesù non può fare questo. E non è nemmeno un lavoro che uno può delegare all'altro. L'annuncio del Vangelo non è questione di fornire delle informazioni o fornire un libro che tu dai a leggere, ma fare entrare in un'esperienza, e per fare entrare in un'esperienza ci vuole l'elemento essenziale della relazione. Di fronte a questa proposta di Gesù, i discepoli cosa fanno? Gli dissero: dobbiamo andare a comprare 200 denari di pane e dare loro da mangiare? Notate, i discepoli non capiscono la proposta di Gesù e si mettono in gioco, però pensando che loro devono andare a comprare il pane degli altri per dare con questo pane da mangiare a tutta quella folla. Tra l'altro i 200 denari di pane corrispondono praticamente al salario di 200 giorni di lavoro. La cifra è volutamente sottolineata dai discepoli perché dicono: noi non abbiamo le forze di fare questo. E i discepoli si illudono di poter risolvere la richiesta di Gesù investendo le loro energie economiche, ma non sono queste le energie che Gesù chiede a loro. E allora Gesù interviene e dice: quanti pani avete? A questo punto Gesù invita i discepoli a andare a vedere nelle loro bisacce, a cercare nelle loro tasche, a vedere quello che già è a loro disposizione. Ecco la lettura dei padri. Cosa hanno già a disposizione per orientare il popolo? Hanno a disposizione le scritture e i comandamenti. Quindi hanno a disposizione questi 5 pani e 2 pesci. Quindi è dalla loro esperienza di Dio, dalla loro esperienza che è stata nutrita dalle scritture, che è stata nutrita dall'osservanza dei comandamenti, che possono individuare una via per il popolo. Facciamo ora un breve stacco musicale prima di continuare nella nostra riflessione e sostare sui cosiddetti 4 verbi della missione, 4 verbi che ci dicono il dinamismo in cui Gesù vuole fare entrare i discepoli e che costituiscono praticamente la verifica dell'autentica missione, quella missione che i discepoli hanno già condotto, ma che non sembra aver portato dei buoni frutti. Quindi, di fronte al disorientamento delle folle, i discepoli si sono fatti presenti con 2 proposte, quindi abbiamo visto la prima proposta era quella di delegare ai commercianti dei villaggi vicini, la seconda proposta era quella di andare a comprare loro, quindi investire le proprie energie economiche per comprare 200 denari di pane. La proposta di Gesù alternativa a queste due, che mostra la via dell'autentica missione, è stata quella di suggerire a loro di andare a vedere quanti pani avevano loro. Non faceva niente se quei pani nella bisaccia magari erano pani di 2 o 3 giorni, se puzzavano di pesce, se non erano adatti a sfamare tutta quella folla, ma l'importante era di andare a verificare i pani che ciascuno aveva a disposizione. E la risposta, come abbiamo visto, è stata chiara: 5 pani e 2 pesci. A questo punto entrano in scena i 4 verbi che, come vi dicevo prima, sono i 4 verbi che presiedono all'autentica missione, l'autentica missione dei 12, ma anche di ciascuno di noi. I 4 verbi sono quelli che noi sentiamo risuonare in ogni celebrazione eucaristica, luogo in cui il mistero dell'incarnazione si ripete. In ogni celebrazione il Verbo si fa carne e prende dimora in mezzo a noi. Il primo verbo è il verbo prendere. Ci dice il testo che Gesù, presi i 5 pani e i 2 pesci, alzò gli occhi al cielo. Una volta che i 12 hanno verificato ciò che era in loro possesso, ciò che avevano nella bisaccia, il primo gesto che devono fare cos'è? È quello di consegnare ciò che loro hanno nelle mani del Maestro. Vedete, questo è un gesto che è il più difficile, a mio avviso, da compiere. Gesù non prende i pani e i pesci di sua iniziativa. Invita i discepoli ad andare a verificare quanti ne hanno. Si lascia dire dai discepoli quanti sono e poi se li lascia consegnare nelle mani. È tutto quello che loro hanno, però deve essere consegnato nelle mani del Maestro. Senza questo gesto non ci può essere la moltiplicazione dei pani. I 12 devono essere disponibili a consegnare i loro 5 pani e 2 pesci nelle mani del Maestro. E l'atto della consegna è l'atto più difficile. Pensate anche solo a quei momenti in cui nella nostra vita ci sono delle situazioni difficili, complesse, situazioni in cui magari viviamo la solitudine quando meriteremmo altro. Come si fa a consegnare tutto nelle mani del Maestro? Situazioni in cui magari siamo trattati ingiustamente da coloro che ci circondano. Come si fa a consegnare tutto nelle mani del Maestro? Situazioni magari di malattia in cui ci troviamo a lottare con la malattia, a lottare magari da soli con mille perché, il perché quella malattia ha visitato la nostra vita, anche la malattia di un nostro caro. Come fare a consegnare tutto nelle mani del Signore? Eppure tutto parte da qui. Pensate anche ad ogni celebrazione eucaristica. Subito dopo la grande preghiera universale, la preghiera dei fedeli, qual è il primo gesto che la liturgia ci propone? È il gesto dell'offertorio. E l'offertorio nient'altro è che quest'atto di consegna. Il primo passo, il primo verbo dell'autentica missione è la consegna di sé nelle mani di Gesù, la consegna di sé nelle mani del Maestro. Ecco, i discepoli sono stati mandati avanti da Gesù a portare il Vangelo nelle città e nei villaggi dove Gesù stava per entrare. Hanno fatto tante cose, hanno insegnato molto bene, ma forse non c'era ancora quell'atteggiamento di consegna piena di sé. E lo abbiamo visto, perché se sono intervenuti per interrompere l'insegnamento di Gesù e per probabilmente reclamare anche quel riposo che era l'obiettivo per cui erano partiti, è segno che non erano totalmente consegnati nelle mani del Maestro. Quindi questo è il primo verbo, la prima verifica della missione, la consegna. Quante volte cerchiamo di anche solo definire le nostre giornate trafficando, brigando, facendo in modo che le cose vadano come vogliamo noi. Certo, ognuno deve mettere tutto il suo impegno per fare le cose bene, ma il Signore ci chiede anche un atteggiamento pieno di consegna. Questo illumina molto il mistero dell'incarnazione a cui ci stiamo avvicinando. Chi è quel verbo che si fa carne se non un verbo totalmente consegnato? Nudo, senza voce, consegnato nelle mani dell'uomo, dell'umanità. Il secondo verbo viene enunciato subito dopo. Dopo aver preso i 5 pani e 2 pesci, il testo ci dice che Gesù alzò gli occhi al cielo e recitò la benedizione. Ecco, è molto bello questo gesto. Se il primo gesto dipende esclusivamente dall'uomo, dal discepolo, cioè è il discepolo che deve fare l'atto di consegna, Gesù prende ciò che gli viene consegnato, non va a frugare nelle bisacce dei discepoli per prendere altro, prende ciò che gli è stato consegnato. Il secondo verbo, che consegue al verbo della consegna, è il verbo di Gesù. Gesù cosa fa? Leva gli occhi al cielo e pronuncia la benedizione, vale a dire quei 5 pani e 2 pesci che sono il frutto della terra, il frutto dei discepoli che gli sta attorno, lui li mette in contatto con gli spazi del cielo, levò gli occhi al cielo. Il cielo ovviamente qui è un modo per definire lo spazio di Dio, lo spazio sacro. Quei 5 pani e 2 pesci diventano luogo, spazio sacro in cui la povertà dell'uomo si incontra con gli spazi infiniti di Dio. Dio rende quei 5 pani e 2 pesci spazio benedetto, pani dell'offerta. La benedizione, in altre parole, accompagnata dall'elevazione dello sguardo, equivale a sintonizzare ciò che si ha o si è ricevuto con l'armonia delle origini, imprimendo in ciò il sigillo di Dio. Tutto ciò che noi consegniamo nelle mani di Dio ottiene questo risultato. Ciò che noi veramente consegniamo nelle mani di Dio viene benedetto, diventa, in altre parole, luogo di benedizione, spazio sacro. E quello che è significativo, quello che è bello, è che questo gesto non lo dobbiamo compiere noi. Noi, quello che Gesù chiede ai suoi discepoli, è il gesto di consegna dei 5 pani e 2 pesci, il resto lo fa lui. Trasformare quei 5 pani e 2 pesci in spazio di benedizione, che trasfigurano quel gesto di consegna, è un'opera sua. E arriviamo al terzo verbo, che è collegato con il secondo. Cosa significa che quei 5 pani e 2 pesci diventano lo spazio luminoso della benedizione di Dio? Ce lo dice il terzo verbo. Recitò la benedizione, poi cosa fa? Spezzò i pani. Per dirlo in altri termini, tutto ciò che viene detto da Dio, viene benedetto da Dio, viene in un certo senso spezzato. Il terzo gesto, non dipende neanche questo da noi, anche questo per soggetto Dio, il terzo gesto è il gesto più doloroso, spezzare. In questo verbo è racchiuso il cuore non solo dell'esperienza che attende Gesù, ma dell'esperienza che Gesù sta cercando di trasmettere ai suoi discepoli lungo la trama narrativa del Vangelo. Un'esperienza di condivisione, di dono, di offerta, ma anche un'esperienza di dolore, di spogliazione, di sacrificio. Dire spezzare significa dire tutte e due queste dimensioni. C'è una dimensione gioiosa legata allo spezzare, che è quella della condivisione. Io condivido con una persona di cui mi fido ciò che ho, lo spezzo insieme a lui. Ma c'è anche un'altra dimensione, e quest'altra dimensione è la dimensione del dono di sé, dell'offerta, del sacrificio. Questo è il gesto tra i tre. Il gesto della consegna è quello più difficile che noi possiamo compiere. Il gesto dello spezzare è quello più doloroso per chi vi assiste. Ecco, anche qua si possono fare tante concretizzazioni. Quante volte noi partiamo nei nostri cammini di fede con dei progetti belli, caratterizzati da santo entusiasmo, e partiamo entusiasti portando avanti magari un progetto parrocchiale, un'iniziativa nella catechesi, un'iniziativa nella parrocchia, e poi ci rendiamo conto che cammin facendo Dio ce la spezza, ce la trasforma, in altre parole, non è più come la volevamo noi, ma uno aggiunge una cosa, un altro evidenzia un'altra cosa, e ci ritroviamo magari di fronte con un progetto che era molto diverso dall'inizio e facciamo fatica ad accettarlo. Ecco, questo è un modo in cui Dio, coinvolgendo nelle cose anche la comunità, la ricchezza della Chiesa, ci riconsegna le cose spezzate. E qua ci fa entrare in una logica dove la condivisione diventa anche un aspetto non sempre facile, non sempre facile da accettare, perché condividere significa lasciare che anche l'altro sia protagonista insieme a me. E arriviamo al quarto gesto, che è altrettanto importante. Dopo aver spezzato, cosa fa Gesù? Diede il pane ai suoi discepoli perché li distribuissero, e divise anche i 2 pesci fra tutti. Qui tornano in scena i discepoli. Se loro hanno compiuto il primo gesto, devono compiere anche l'ultimo. L'ultimo gesto è accettare di ricevere quei pani e quei pesci così. Quei pani e quei pesci vanno accettati, spezzati. Vale a dire oggetto di una benedizione che li ha trasformati, oggetto di un gesto che li ha trasformati una seconda volta sotto il segno della condivisione, del sacrificio. E anche questo quarto verbo Accogliere i pani spezzati è un verbo esigente. I discepoli hanno consegnato nelle mani di Gesù 5 pani e 2 pesci. Ciò che ricevono alla fine di questi 4 verbi sono ancora 5 pani e 2 pesci. Non è ancora avvenuta la moltiplicazione. La moltiplicazione entra in scena nel momento in cui i 12 accettano di condividere quei pani che sono stati benedetti e spezzati con tutta la gente. Perché il pane e i pesci si moltiplicano? Perché quel pane e quei pesci non sono più i pani dei discepoli, ma sono diventati i pani di Dio. Perché quei discepoli hanno avuto il coraggio di metterli nelle mani del loro maestro e di accettare che lui li trasformasse con la sua benedizione e li trasformasse in luogo di condivisione. Solo a questo punto tutti quei pani si moltiplicano e sono in grado di saziare tutti gli uomini, 5.000 uomini. La cosa bella è che dopo tutto questo processo, cosa succede? Gesù li invia a raccogliere i pezzi avanzati e avanzano, guarda caso, 12 ceste. È a disposizione di ogni discepolo una cesta, perché ognuno si mette in cammino e vada nella tribù di Israele. 12 ceste, 12 momenti in cui uno deve accettare di mettere il proprio pane povero nelle mani del Signore, lasciare che quel pane povero venga benedetto, venga spezzato e portato in tante tribù. Magari per qualcuno questo pane può essere un momento di sofferenza, ripetuta 12 volte. Per un altro può essere un gesto di abbandono difficile, per un altro è un gesto di perdono. Ecco, a ognuno il Signore prepara la propria cesta, perché dopo che ha fatto esperienza di quel pane donato, spezzato, benedetto, sia questa l'esperienza da condividere con altri. E allora capite bene, cari ascoltatori, che la cesta che Gesù prepara per i suoi 12 è molto diversa dal primo invio in missione. Nel primo invio i 12 sono tornati trionfanti, raccontando ciò che loro avevano fatto e insegnato. Ora Gesù prepara loro una cesta molto diversa. È la cesta dei pani spezzati, di tutte quelle loro esperienze che sono state realmente consegnate al Maestro e che possono sfamare la folla, ma non di miracoli, non di parole, ma della capacità di offrirsi loro come guida, come testimoni, per dare degli orientamenti a un popolo che è come pecore senza pastore. E allora avviene la trasformazione della scena. Ci viene detto che prima della moltiplicazione Gesù li fa adagiare tutti. Il verbo dice che li fa quasi stendere come nei banchetti, no? E li fa adagiare come delle aiuole. Effettivamente il testo greco utilizza delle espressioni ripetute che fanno pensare a delle aiuole. Pensate, siamo in un deserto, in un luogo deserto, dove tutta quella folla si era messa di corsa, si era messa in cammino, ed ora tutta quella folla che si era messa in cammino nel deserto si ritrova a comporre dei gruppi di 100 e di 50 che sono come delle aiuole. In altre parole, il deserto si è trasformato in un giardino, proprio grazie a quella capacità di coinvolgimento che ha caratterizzato il gesto di Gesù. E guardate, cari ascoltatori, questi 4 verbi, come vi dicevo prima, Gesù li riprenderà in un momento molto delicato del suo ministero. Siamo nel momento dell'ultima cena. Nel momento dell'ultima cena il racconto riprenderà alla lettera i verbi greci che Marco utilizza nel racconto della moltiplicazione dei pani, utilizzando queste parole. Ascoltiamo il testo, siamo al capitolo 14, dal versetto 22 al versetto 25. Rileggo un attimo questo testo. Mentre mangiavano, Gesù prese il pane e recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro dicendo: prendete, questo è il mio corpo. Poi prese un calice e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti, e disse loro: questo è il mio sangue dell'alleanza, che è versato per molti. In verità io vi dico, non berrò mai più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio. Guardate l'associazione che il lettore può fare quando arriverà a questo momento della narrazione evangelica. In questo momento della narrazione evangelica, quel pane che nutre non sono più i 5 pani e i 2 pesci presentati dai discepoli. Non sono più i 5 libri della Torah, del Pentateuco, con le 2 tavole della legge, ma è Gesù stesso. Il Vangelo si sintetizza in questi versetti come un grande atto di consegna di Gesù al Padre. Un grande atto di consegna che diventa spazio di benedizione, la croce come luogo di benedizione, ma anche come luogo in cui la vita di Gesù viene spezzata come un pane e nello stesso tempo come un atto di consegna alla comunità, alla Chiesa. Questo è quello che dovranno annunciare: Cristo che ha sofferto, che è morto e che è risorto. Quindi vedete che nel momento della moltiplicazione dei pani noi ci troviamo in un momento cruciale del cammino del discepolato, perché qui il discepolo si trova davanti al grande magistero del suo maestro, a ciò che lo fa discepolo, al punto di verifica del suo essere discepolo, per poi diventare annunciatore di tutto questo. E possiamo anche contemplare la ricchezza della liturgia cristiana. Noi, come momento liturgico della nostra identità, abbiamo la celebrazione eucaristica ogni domenica e, per chi può, ogni giornata. Che cos'è la celebrazione eucaristica se non un richiamo a questi 4 verbi, per fuggire il rischio di essere come i discepoli prima di questo momento, che fanno e dicono però senza avere il coinvolgimento, per entrare invece in una nuova logica, quella della consegna, della benedizione, dello spezzare e della capacità di donare tutto questo. Lasciamo ora un altro spazio per uno stacco musicale, per l'interiorizzazione di quello che abbiamo detto, dopodiché, cari ascoltatori, è il turno vostro, siete voi che dovete porre domande, dare suggerimenti per ulteriori approfondimenti di questo testo, proprio perché si cresce insieme attorno all'unica parola che rivela l'unico volto di Cristo.
Buonasera, sono Salvatore della provincia di Cagliari.
Mi dica, Salvatore.
Ascolti, io ho ascoltato la sua catechesi e mi è piaciuta. Mi rifaccio un attimo però alla rielettura che lei ha fatto del Vangelo al momento della istituzione dell'Eucaristia. Sulla frase di Gesù: non berrò più da questo calice fin quando non tornerò dal mio Padre. Cosa vuol dire non berrò più da questo calice? Grazie, padre.
Caro Salvatore, la domanda che tu poni va collocata ovviamente bene nel contesto. Noi in questo momento siamo al capitolo 6, quando arriveremo al capitolo 14 avremo sullo sfondo bene il contesto che ci permette di cogliere quella frase. Per adesso anticipo una risposta, anche se rischia di essere molto sommaria, posta in questo momento. Ovviamente il calice ha una simbologia molto forte nella narrazione biblica. Il calice rappresenta il disegno che Dio ha sulla storia. Il vino anche ha una caratterizzazione simbolica molto forte, perché il vino nella tradizione biblica non è solo il frutto della vite, ma rappresenta anche uno dei cibi legati ai tempi futuri, quindi ai tempi cosiddetti messianici, quindi alla ricostituzione di tutte le cose. Al momento in cui tutta la creazione viene riportata al momento delle origini. Quindi Gesù, quando dice non berrò più di questo calice fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno del Padre mio, può voler dire diverse cose. La prima è che la sua vocazione è compiuta, cioè quello che lui, il calice che doveva bere, lo ha assunto e lo ha assunto fino in fondo. Ricordiamo, l'immagine del calice torna nel momento della scena del Getsemani, è lo stesso calice, e Gesù già al momento dell'Eucaristia, che anticipa il dono di sé sulla croce, dice di essere disposto ad averlo preso fino in fondo, non berrà più di quel frutto fino al regno dei cieli. Quindi il disegno che il Padre gli ha affidato è assunto per intero. Nello stesso tempo rimanda i tempi futuri. Detto in altri termini, quello che si sta verificando sulla croce non è altro che l'inaugurazione dei regni del tempo messianico, e quel tempo messianico che esploderà con potenza nel momento della risurrezione, mette Gesù già nel momento della ricreazione del mondo, nella preparazione, in altre parole, di un altro banchetto a cui prenderanno posto i discepoli. Man mano la storia andrà avanti con i discepoli, ovviamente ognuno di noi. Ecco, ho dato una risposta solo così accennata, ma riusciremo, ripeto, a capire bene la simbologia del calice e del vino quando arriveremo e avremo sullo sfondo, ecco, tutto il cammino che Gesù farà fare ai discepoli, utilizzando anche immagini simboliche come quelle del calice e come quelle della vite. Grazie a te, Salvatore.
Pronto?
Pronto, buonasera.
Buonasera, Cesare da Venezia.
Sì, Cesare, mi dica.
Dunque, diciamo, l'istituzione dell'Eucaristia è nella sua essenza, nel momento dello spezzare, diventa una identificazione che lega prima e dopo la crocifissione. I discepoli di Emmaus lo riconoscono, perché non lo riconoscono, ma quando spezza il pane lo riconoscono. Quindi è praticamente il gesto fondamentale che testimonia la risurrezione di Cristo. Come allora Cristo diventa naturalmente il fatto che testimonia la trascendenza. Quindi ci troviamo di fronte a fatti reali che legano, diciamo, prima della crocifissione alla trascendenza.
Allora ti ringrazio, Cesare, per questo intervento appassionato, no? Riprendo parte del tuo intervento facendo notare una cosa. Giustamente tu dicevi, richiamando l'episodio dei discepoli di Emmaus, che i discepoli riconoscono Gesù allo spezzare del pane. Il testo di Luca aggiunge che quel gesto di spezzare il pane, quel riconoscimento, è nel frattempo preparato da qualcosa d'altro, è preparato dalla condivisione del cammino di Gesù e soprattutto da quella parola che aveva scaldato il loro cuore. Ecco, la parola scalda il cuore. È necessario però entrare nel dinamismo di quei quattro verbi, di cui lo spezzare è uno, che permettono di riconoscere la presenza del risorto. Provate a rileggere il capitolo 6 che abbiamo commentato del Vangelo di Marco. Le due dimensioni noi le ritroviamo nuovamente unite, perché all'inizio in apertura troviamo il Gesù che attraverso la parola, l'insegnamento, viene incontro alle folle e mette in crisi i discepoli, perché vedono che il tempo passa e Gesù continua a spezzare il pane della parola con le folle. Subito dopo però la parola si trasforma in gestualità, e la gestualità è fatta da quei quattro verbi: consegnare, benedire, spezzare, dare per distribuire, che sono il completamento di quell'insegnamento fatto. Sempre questi due elementi, l'insegnamento da un lato e i gesti che richiamano, che saranno poi resi eterni dalla celebrazione dell'Eucaristia, dalle liturgie cristiane, che trovano qui ovviamente un elemento forte di identità, questi due elementi trasformano il deserto in giardino. Quindi è molto vero, parola ed Eucaristia formano un'unica mensa che insieme rivela il mistero del risorto. Ecco, io non metterei la priorità tra i verbi, la priorità tra questi due momenti. Insieme la parola e l'Eucaristia rivelano il risorto. Grazie Cesare per queste tue sottolineature.
No, pronto?
Pronto, buonasera.
Buonasera, sono Albino e telefono da Bari.
Mi dica Albino.
Ho seguito tutta la sua catechesi splendida, molto spirituale. Io volevo chiedere, siccome questo miracolo viene richiamato in tutti gli altri Vangeli, specialmente in quel Vangelo dove alla fine lo vogliono fare re e Gesù fugge via sul monte. Ecco, io chiedo perdono se spezzerò un po' questa allora di spiritualità, però l'insegnamento di Gesù in questa situazione sembrerebbe molto più terrena, più umana, cioè di fare noi il primo passo, di donare quello che abbiamo, perché ci potrebbe stare qualcuno che, provocato da questo donarsi, contribuisce al nostro a partecipare alla nostra mensa, e a quel punto ritrovarci del nutrimento pure maggiore di quello che poteva servire a sanare tutta la gente. Cioè, questo è l'unico miracolo di cui avanza pure il cosiddetto l'essere del miracolo. Adesso chiedo scusa se l'ho preso molto terreno, dopotutto siamo vicini al Natale, cioè all'incarnazione, cioè il Dio che in poche parole si sporca del nostro mondo terreno, anzi del suo, dell'uomo che ha creato, proprio per arrivare a un livello spirituale celeste.
Ecco, chiedo scusa se è passata magari questa immagine di lettura spirituale, in senso magari meno positivo del termine, cioè sganciata dalla realtà. Ecco, mio obiettivo era il contrario, quindi se questo non è avvenuto, tu Albino mi dai adesso l'occasione di puntualizzare alcune cose, quindi ti ringrazio del tuo intervento. Perché l'obiettivo di Marco non è solo di carattere spirituale in senso positivo, ma è molto molto concreto, cioè quello che i discepoli non sono ancora in grado di fare è di consegnare se stessi nelle mani del Maestro, nelle mani di quel Maestro, di Gesù, che trasforma le loro attese, che trasforma il loro modo di concepire la sequela, che trasforma il loro modo di pensare al regno che sta per venire. Teniamo presente che nel Vangelo di Marco le moltiplicazioni dei pani sono due, è una sulla riva abitata dai giudei e una sulla riva abitata dai pagani, anche questo ha un significato molto forte. Teniamo presente ancora che la moltiplicazione dei pani è uno di quei racconti che è presente in tutte le tradizioni evangeliche, in tutti e quattro i Vangeli, E nel Vangelo che si differenzia maggiormente dai cosiddetti sinottici, vale a dire da Matteo, Marco e Luca, il Vangelo di Giovanni, ha un ruolo molto forte, non solo Gesù rifiuta il fatto di volersi fare incoronare come re, ma associa a questo miracolo un lungo discorso, il discorso famoso sul pane di vita, alla fine del quale tutte le folle che lo seguivano e che erano andate ingrandendosi, gonfiandosi, man mano lui compiva i propri miracoli, a un certo punto si allontanano tutte, quando Gesù fa un discorso dicendo quel pane sono io, di quel pane dovete nutrirvi, altrimenti non c'è altra via, tutti se ne vanno e restano i dodici e Gesù si rivolge loro dicendo volete andarvene anche voi? E lì ci sarà la famosa risposta di Pietro, quindi non è un discorso che resta così negli spazi celesti, lontano dalla nostra esperienza di vita, ma è un miracolo, un'esperienza che i discepoli fanno che interpella loro e interpella noi. Detto con parole ancora più esplicite, partecipare a quella che è l'Eucaristia o domenicale o quotidiana, dipende dalla disponibilità di ciascuno, non può ridursi ad essere un rito distaccato. Se da parte nostra è un rito distaccato, quel rito non produce frutto, ma non produce frutto perché manca la disposizione di fondo principale, manca la consegna. Il primo gesto è quello della consegna, senza la consegna di sé, quindi il lasciarsi coinvolgere dall'insegnamento di Gesù che riceviamo nella liturgia della parola, senza porre qualcosa di noi stessi in quel gesto dell'offertorio che a volte il prete fa da solo per forza di cose, però dobbiamo tenere presente che deve essere un gesto nostro, senza queste dimensioni non si può dire supplete ecclesia, fa tutta la Chiesa, no. La ritualità che si vive nella celebrazione deve diventare spazio di vita, devono diventare dinamismi di vita. E allora pensate a voi, ho cercato prima di fare alcuni esempi, cosa significa consegna nella mia vita quotidiana? Prima ho fatto degli esempi, cosa significa mettere davanti a Dio il mio pane perché Lui lo benedica? Significa mettere davanti a Dio il mio pane fin dalle prime ore del mattino. Se io al mattino mi sveglio per diversi motivi, con la luna storta, perché non ho riposato bene, perché mio marito ha russato tutta la notte, perché non so che cosa, quel momento io lo devo mettere davanti a Dio. Non è una cosa che siccome non è tanto santa allora non compete Dio, no. Tutti i momenti della nostra vita noi li dobbiamo mettere davanti a Dio e chiedere a Dio: tu scendi qui con la tua benedizione e trasforma questo mio povero pane, che magari non è così buono, trasformalo con la tua benedizione, spezzalo, fallo trasformare in momento di dono, in modo che la mia vita possa lasciar trasparire qualcosa del tuo grande mistero d'amore. Guardate che qui Gesù, se da un lato rimprovera i discepoli, dall'altro li rende corresponsabili della sua missione. Gesù vuole che i suoi discepoli siano dei pastori per questo popolo che è come un gregge disperso. E quello che Gesù ha detto ai dodici, ma guardate che lo dice a ciascuno di noi, ogni cristiano dovrebbe essere pastore, guida, piccolo segno luminoso per la gente che gli vive attorno. Pensate a quanto disorientamento c'è oggi, disorientamento spirituale, disorientamento politico, disorientamento sociale. Il cristiano che vive a fondo la sua vocazione è un piccolo segno luminoso che diventa pastore per il suo popolo. Ecco, vedete quanta concretezza c'è e quanta spiritualità, ma nel senso vivo, autentico di questa parola. Pronto, buonasera.
Buonasera, sono Ferruccio da Catania.
Mi dica, padre, Ferruccio.
Sì. Lei, appunto, a me piace tanto il Vangelo di Marco perché è sintetico, e proprio va direttamente al sodo. Io volevo sapere da lei gli altri tre verbi che vuole commentare in proposito, in maniera che li medito anch'io, se è possibile.
Sì, Ferruccio, tu sottolineavi, prendo spunto dall'inizio del tuo intervento, quando dicevi che ti colpisce molto il Vangelo di Marco perché è un Vangelo sintetico. È molto vero questo, il Vangelo di Marco ha delle caratteristiche uniche, come ogni evangelista ha le sue caratteristiche uniche, però il Vangelo di Marco è caratterizzato dall'aggressività, dalla sinteticità, dalla ripetizione di un piccolo avverbio, subito. Tutte le cose devono essere fatte subito, non c'è tempo da perdere in questo Vangelo. Un'altra caratteristica è anche il fatto che i discepoli veramente sono messi a dura prova. Tutte le piccole conquiste che sembra loro di fare vengono subito messe in discussione. Questo stare con Gesù è una palestra di quelle più esigenti, ma che formula i veri muscoli della fede. Ecco, non mi soffermo sugli altri verbi semplicemente perché li ho spiegati durante la trasmissione e non vorrei che gli altri ascoltatori magari restano annoiati, quindi glieli elenco semplicemente. Il primo verbo era quello della consegna, consegnare. Il secondo verbo era quello della benedizione. Dio alza gli occhi, Gesù alza gli occhi al cielo e invoca la benedizione su quei pani. Il terzo verbo era quello più doloroso, spezzare. Come è faticoso accettare di essere spezzati da Dio, magari in qualcosa che noi pensiamo e vogliamo intero. Invece Gesù ce lo spezza e a volte una di queste è la nostra salute, la vorremmo integra. E Gesù invece in qualche modo ce la spezza, perché lui ha bisogno di quel pane spezzato. E poi distribuire, donare agli altri, l'ultimo gesto. Sono i quattro verbi che noi ritroviamo, dicevo, in ogni celebrazione eucaristica. Ecco, il modo migliore per meditarli è ripercorrere ovviamente le pagine in cui questi verbi ricorrono, e sono le pagine dedicate alle moltiplicazioni dei pani e all'istituzione dell'Eucaristia, ma anche celebrarli questi verbi, quindi partecipare in modo attivo alla celebrazione liturgica, sentendone un po' tutto il dinamismo che tocca la nostra vita. Grazie anche a te per questo intervento, Ferruccio.
Pronto?
Pronto?
Sì, buonasera padre, sono sì. Emilio di Pesaro. Io sono in viaggio, ecco, chiedo scusa, purtroppo l'ho seguito durante il mio viaggio, sì.
E questo mi fa piacere, vuol dire che la parola le ha fatto compagnia.
Devo sentire, mentre lei presentava la catechesi, stavo cercando di fare un parallelo con la mia esperienza cristiana. Io nella mia comunità praticamente, ecco, do una mano, sono un po' un animatore della liturgia, quindi a volte leggo, a volte faccio l'accolito, a volte faccio parte del coro, quindi ecco, partecipo al canto, e quindi mi sono un po' così, ho fatto una riflessione sui vari aspetti della missione, e allora pensavo, dico, senz'altro quello che sto facendo nella mia comunità è una cosa importante, perché presto un servizio e metto a disposizione, diciamo, anche la mia formazione che ho fatto, diciamo, ecco, per crescere nella mia esperienza cristiana, però dico, probabilmente questo, come diceva lei, questo consegnarsi, questo offrirsi non è completo, nel senso, pensavo tra me e me, che quello che sto facendo spesso diventa quasi frutto delle mie capacità, quindi è un mio servizio, è un mio mettere a disposizione, diciamo così, le mie attitudini, le mie sensibilità rispetto, mi pareva di capire quello che diceva lei, a un atteggiamento dove ci diciamo deve seguire a questa offerta anche uno svuotamento del proprio essere, del proprio io, per mettersi, diciamo, ecco, proprio per fare crescere questa presenza del Signore che è in ciascuno di noi. Provi un attimino a approfondire questo aspetto, mi servirebbe, grazie.
Allora, ti ringrazio Emilio per questa domanda, vedete come le domande arricchiscono veramente la nostra trasmissione, e benedico il Signore anche per Vedete, quando chi ama una persona come Emilio che è in viaggio e si lascia illuminare dalla parola in questo modo, è un miracolo di Dio, sono tutti piccoli miracoli di Dio questi, Dio che ci raggiunge dovunque noi siamo e ci mette in discussione anche mentre stiamo facendo un viaggio, c'è un motivo veramente in più per benedire il Signore. Ecco, il tema della missione ci viene sottoposto da questo nostro ascoltatore. Mentre mi veniva posta la domanda, tornava nel mio cuore il passo in cui viene evocata la chiamata dei dodici. Se voi ricordate quello che Gesù dice nel momento della chiamata dei dodici, ci viene detto che Gesù li chiamò perché stessero con lui e per mandarli a predicare e così via, no? Cioè la sottolineatura che è tipica di Marco è proprio quella di concepire la chiamata di ogni discepolo, quindi di ognuno di noi, come lo stare con lui. Perché è importante questa dimensione? Perché lo stare con Gesù, e uno lo capisce percorrendo tutto il Vangelo di Marco in cui i discepoli stanno con Gesù, lo stare con Gesù è praticamente un lasciarsi continuamente plasmare da Lui, in modo che lentamente, progressivamente, come è stato per i dodici, Gesù diventi il soggetto della nostra vita. Senza privarci della nostra individualità, questo no. Gesù prende, diventi il Signore della nostra individualità, delle nostre qualità, dei nostri limiti, e attraverso di questo fa passare il suo messaggio di salvezza, ma diventa Lui che pensa in noi, Lui che parla in noi, Lui che agisce in noi. Ovviamente questo richiede una lunga pedagogia, come nei Vangeli Marco lo evidenzia, per i discepoli è una lunga pedagogia, ma per entrare in un'autentica missione bisogna passare da qui. Perché solo nel momento in cui noi siamo veramente come Gesù, siamo mandati. Gesù è l'inviato per eccellenza, lo contempliamo proprio in questi giorni. Fin dai primi istanti della sua vita Gesù si presenta come l'inviato, perché viene inviato tra gli uomini. Un corpo tu mi hai preparato, loro ho detto eccomi, io vengo, dirà la lettera agli ebrei, no? Gesù entra in scena come inviato dal Padre, come un tutt'uno con Lui, e nella misura in cui noi stiamo con Lui, entrando nella logica autentica della liturgia, noi veniamo plasmati per essere inviati anche come Lui. Quindi la logica della missione si apprende proprio entrando in questo, e benedetti sono coloro, tutti coloro, che riescono a far entrare l'uomo nello spirito della liturgia, perché la liturgia è la grande via a questo. La liturgia ci fa capire come queste parole scritte sui testi biblici sono parole di vita, destinate a trasformarsi in atteggiamento di vita. Quante volte invece purtroppo le nostre liturgie sono ritualità esteriori. Anche adesso, questo è il periodo che ci prepara il Natale, no? In tante comunità cristiane si vive la tradizionale novena di Natale. Quante volte questa novena di Natale è un'occasione feconda per avvicinarsi al mistero? Allora la scandisce attraverso tutti i titoli di Cristo, attraverso l'ascolto della parola, meditazioni ad hoc, ma quante volte anche sono solo delle nenie che vengono cantate, ascoltate, ma senza entrare nel significato di quelle parole. Ecco, nostro compito è quello di superare, andare, il rito è prezioso, ma nel momento in cui noi ne afferriamo il cuore e diventiamo protagonisti di questo, allora ecco lì la nostra missione viene plasmata. Quindi, caro Emilio, continua nel tuo ruolo di servizio, di animatore della liturgia, lasciandoti mettere in discussione, come ti sei lasciato mettere in discussione dalla parola di Dio di stasera, con umiltà. Questo è il modo migliore in cui Dio plasma il tuo essere, rendendolo conforme al suo.
Pronto?
Pronto, padre. Buonasera.
Buonasera. Io devo dirle un grazie grosso come un iceberg, perché sì, mi è piaciuto moltissimo. E volevo dire, se può dire qualche cosa anche per quanto riguarda l'uomo che si plasma, l'uomo si plasma soprattutto davanti al, facendo l'adorazione eucaristica. Grazie Signore Gesù, grazie.
Sì, non ho capito bene la domanda. Me la può ripetere,
dire che,
per favore?
Che l'adorazione eucaristica,
sì,
è anche quella una maniera per far sì che il flusso, diciamo, di Dio acquisti anche i nostri cuori, questo volevo dire. Però io volevo dire, fra l'altro, che mi è piaciuto moltissimo, io la ringrazio, e ringrazio la Dio Maria che ci dà questa possibilità. Grazie di nuovo.
Certo. La ringrazio per questo suo intervento. Il mistero della celebrazione eucaristica che viene ripreso nelle due moltiplicazioni dei pani di Marco e nell'istituzione dell'Eucaristia, di fatto allarga la prospettiva a tutto il tema del pane. In questo senso potrei ulteriormente arricchire quello che abbiamo detto. Noi siamo all'interno di una sezione del racconto di Marco dove il tema del pane è dominante, non c'è solo la moltiplicazione dei pani. Subito dopo Gesù entra ad esempio in discussione con i farisei e parla dei farisei del lievito di Erode, del modo in cui ci si comporta con i cibi. Subito dopo incontrerà, ricordate, la donna sirofenicia che ha quella figlioletta posseduta da uno spirito impuro e chiede a Gesù la guarigione. Gesù le risponde utilizzando ancora l'immagine del pane, dicendo: non è bene togliere il pane dei figli per darlo ai cagnolini. E lei dirà: no, ma anche i cagnolini possono nutrirsi delle briciole. Cioè il tema eucaristico è posto proprio al centro di questo Vangelo e trova il suo culmine non solo nella scena dell'istituzione dell'Eucaristia, ma in tutto il racconto del mistero pasquale. Quello che l'Evangelista Marco vuole sottolineare, probabilmente, è proprio quello di far capire alla sua comunità che lì, nel momento in cui la comunità si ritrova settimanalmente per far memoria del suo Signore, il momento eucaristico, lì la comunità trova anche la via per capire chi è. Teniamo presente che ci sono degli esegeti, degli studiosi, in altre parole, di queste pagine, che ritengono che il Vangelo di Marco sia stato scritto per essere come una grande narrazione che preparava la grande celebrazione della Pasqua. Una narrazione che introduceva i nuovi credenti alla celebrazione proprio dell'Eucaristia. Ecco perché il tema del pane sarebbe così importante, perché è l'elemento di identità nuovo che questi nuovi credenti si trovavano tra le mani. Quindi ha fatto bene, caro ascoltatore, a evidenziare l'importanza di questi passaggi. Grazie anche a lei.
Pronto?
Pronto, buonasera.
Buonasera, sono Antonio, anch'io sono in viaggio.
Mi dica Antonio, vede che bello.
Ringrazio Maria del tutto. E io vorrei fare questa domanda. C'era il fatto del simbolo dei pesci. Lei ha fatto stasera il simbolo dei pesci come le tavole dei comandamenti. Ma certo, nelle catacombe lì a Roma c'è anche nelle diverse parti c'è il simbolo del pesce. Non so che significato e che simbolo hanno con l'altro tipo di... negli altari anche c'è il pesce, che simbolo è? Mi può spiegare per favore?
Certo, certo. Allora, Antonio, lei è in viaggio e quindi sta sperimentando una delle dimensioni del discepolato, che è quello di essere in cammino, di essere per via. Mi fa una domanda curiosa, interessante, che effettivamente merita una spiegazione. Prima ho citato la spiegazione dei padri della Chiesa, secondo alcuni i due pesci rappresentano le due tavole della legge, e giustamente a lei è venuto per associazione questo simbolo che si ritrova nelle catacombe, che era utilizzato dai primi cristiani, il simbolo del pesce. Cosa rappresenta questo simbolo? Perché Gesù viene associato al pesce? Non è perché Gesù ha predicato in Galilea, dove c'era un mare pescoso, sicuramente questo no. Il simbolo deriva da un acronimo. Che cos'è l'acronimo? L'acronimo è una composizione di iniziali di parole che compongono una frase. Quindi il termine greco che viene tradotto in italiano con pesce è la parola ictus. Ogni lettera di questa parola era l'iniziale di una serie di parole che componevano una frase, che era una professione di fede. Professione di fede diceva Gesù Cristo, figlio di Dio, Salvatore. Perché questa frase viene, queste cinque lettere vengono isolate dalle loro parole per andare a formare la parola ictus, che significa pesce? Perché siamo in un momento in cui la fede cristiana non poteva essere, probabilmente, ecco, questo simbolo nasce nel momento in cui la fede cristiana non può essere professata pubblicamente. E allora i cristiani, per passarsi il segno che loro erano cristiani, utilizzavano il simbolismo del pesce. Il pesce diventava una sorta di simbolo, di codice, possiamo chiamarlo quasi un codice segreto, attraverso il quale un cristiano diceva a un altro cristiano la sua professione di fede: Gesù Cristo, figlio di Dio, Salvatore del mondo. Questo è il punto in cui credo. Ovviamente questo poi si è trasmesso per generazioni, è diventato anche il simbolo che veniva messo sulle tombe, proprio per identificare chi era dentro la tomba. Alla tomba c'era un cristiano che credeva in Dio e giustamente ha attraversato tutta la storia. Quindi vedete quanta ricchezza c'è dietro anche questo piccolo simbolo. Ovviamente quando Marco scrive il pesce non era utilizzato in questo senso, cioè non c'erano ancora questi acronimi, questa tipologia di trasmissione della fede, però è uno dei simboli che si sviluppano molto anticamente nelle generazioni cristiane. Grazie Antonio per questa tua domanda, perché penso che abbia arricchito molti di noi. Grazie.
Buonasera.
Buonasera,
mi chiamo Pietro, sono
mi dica
della
Pietro.
Calabria. Volevo solo puntualizzare una cosa: siccome stasera si parla di pane, del pane, a me viene in mente una cosa che vorrei che gli ascoltatori sentissero. Allora, volevo dire che sto constatando che da un bel po' di tempo la gente consuma il pane, ma ne butta molto. Io ho avuto un negozio, ho visto quanto è speso, si fa col pane e se ne butta molto. Volevo solo dire questo, che ogni tanto va ricordato che è peccato buttare il pane, e fare un po' d'attenzione e un po' di cultura anche per i figli. Grazie, arrivederci.
Allora, caro Pietro, caro ascoltatore, ovviamente il pane può portare a diverse associazioni. Gli antichi rabbini, quando meditavano le scritture, si lasciavano portare nel loro commento dalle associazioni delle immagini, quindi una parola attirava un'altra esperienza e quindi ogni esperienza si arricchiva. Noi oggi stasera abbiamo parlato del pane e vedete, questo ascoltatore ha portato, ha voluto evidenziare un'altra sfumatura, una sfumatura significativa, ricca, che raccomando alla meditazione di tutti. Anche se mi raccomando, invito ognuno di voi a non, visto che probabilmente anche l'ultimo intervento, a non tenere solo questa provocazione di tutta la nostra riflessione, cioè dietro il messaggio dei pani c'è un messaggio ben più forte all'interno del Vangelo di Marco, che è scandito da quei verbi su cui abbiamo sostato questa sera. Ecco, io concluderei a questo punto la nostra trasmissione e per concludere vorrei riprendere proprio i versetti conclusivi che abbiamo meditato stasera, formulando alla luce di questo il mio augurio per ciascuno di voi. Ma riascoltiamo la pagina del Vangelo di Marco. In quel tempo Gesù prese i 5 pani e i 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li dava ai suoi discepoli perché li distribuissero a loro e divise i 2 pesci fra tutti. Tutti mangiarono a sazietà e dei pezzi di pane portarono via 12 ceste piene e quanto restava dei pesci. Quelli che avevano mangiato i pani erano 5.000 uomini. Ecco, l'augurio che faccio a partire di da questa pagina è questo. Ognuno di noi tra qualche giorno si troverà a contemplare il mistero di quel bambino deposto nella mangiatoia. Abbiamo parlato di pane, il Natale ci parla di una mangiatoia in cui Gesù viene deposto, il luogo in cui si cibavano gli animali. E allora il mio invito a ciascuno di noi è quello di contemplare dietro quel bambino non solo qualcosa di carino, di poetico, di stolcinato, questo lasciamolo ad altri, ma di contemplare in quella mangiatoia il mistero di un pane che ogni giorno si dona, si spezza sulle nostre mense. Facendo poi un passo ulteriore, ricordare che guardare quel pane significa ricordare che c'è una cesta di pezzi avanzati che ci aspetta. Una cesta piena di pezzi avanzati di quel pane spezzato ci aspetta, perché ce la mettiamo sulle spalle e con la nostra esperienza di Dio la portiamo agli altri, testimoniando con la testimonianza della nostra vita. Possa essere questo il modo in cui attualizziamo questa pagina di Marco. Un grazie a tutti voi, cari ascoltatori.
Qui Radio Maria. Abbiamo trasmesso il programma La tua parola mi fa vivere, a cura di padre Giacomo Perego.